siccome siamo entrati, diciamo così, nella seconda parte della settimana, e come lo capisco anch'io, soprattutto anche per voi, comincerà magari a sentirsi tra oggi e domani un pochino di fatica, e per cui potrebbe venire un po' spontaneo far venire giorno prima del tempo, no? E uno dice: ciao, accendiamo le luci, così la notte è finita e la settimana la accorciamo, no? E io vi suggerirei: perseverate invece, non abbiate troppa fretta, tanto vedrete che venerdì viene giorno. Nicodemo mi ha mandato un messaggio che venerdì viene giorno, non venerdì mattina, ma dice: ma che in giornata, piano piano, venerdì mattina si comincia a vedere l'alba, pomeriggio arriva il giorno, quindi perseveriamo. Se ieri abbiamo considerato gli ostacoli che sono in noi e che possono farci rischiare di non vivere la nostra appartenenza a Gesù, al Regno, al Vangelo, quegli ostacoli che possono impedire di vivere nell'appartenenza a Lui, e quindi sono quegli ostacoli che, se rimangono, possono, ahimè, favorire il nostro divenire un po' una terra inospitale, inabitabile. Inabitabile per noi e inospitabile per gli altri. Se ieri quindi abbiamo visto gli ostacoli, questa mattina vorrei invece mettere l'attenzione sulle condizioni invece favorevoli, su ciò che invece favorisce questa appartenenza, anzi su ciò che riesce a custodirci in questa appartenenza nostra, della nostra persona alla persona di Gesù, della nostra vita alla vita di Gesù, che è poi il Regno di Dio, perché il Regno di Dio è la vita di Gesù, la nostra appartenenza al dialogo a tu per tu. Ci sono delle condizioni che favoriscono questo. Se è vero che ci sono gli ostacoli e noi dobbiamo conoscerli, però è anche vero che ci sono delle condizioni che rendono invece più e favoriscono questa appartenenza. E proprio perché il tempo non permetterebbe, perché sennò il discorso, cioè, insomma, saremmo andati a casa domenica o lunedì, ecco, allora ne ho scelti solo due che sono tra loro collegati e nei quali anche la mia esperienza personale e l'esperienza, diciamo così, anche di ascolto, di accompagnamento, di qualche cammino anche recentemente, me lo confermano in maniera chiara, di più, ancora più che chiaro. È proprio qualcosa che ormai è proprio dalla vita e dall'esperienza risulta assodato. La prima condizione è l'ascolto. Io devo dire che nella mia esperienza personale, quando l'ascolto è entrato in maniera preponderante nella mia persona e nel vissuto della mia vita, me l'ha stravolta e mi ha cambiato anche come persona, perché l'ascolto è davvero qualcosa di imprescindibile. Io credo che una persona molto è determinata dall'esperienza dell'ascolto che vive e che ha. nella sua vita. L'ho imparato dalla parola di Dio, che una persona la si può misurare dall'ascolto che sa vivere. Tanto è l'ascolto, tanto è la vita che vive. Tanto è l'ascolto e tanta è la sua dimensione personale. Del resto, Israele non ha un altro modo di iniziare a pregare se non ascolta Israele. Ma è San Paolo, per la sua esperienza personale, a dirci che la fede nasce dall'ascolto, che la fede viene e vive dell'ascolto. Romani 10, 17. E ancora in Efesini 3, 17 precisa e dice che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. Efesini 3, 17. Quindi, se è per la fede che la persona di Cristo e la sua vita, cioè il regno, perché il regno è la vita di Gesù, se è per la fede che la persona e la vita di Gesù, cioè il regno, possono venire ad abitare in noi, ne consegue che decisiva è la fede. Ma quale fede? Quella che nasce dall'ascolto. Io mi permetto di dire che solo la fede che nasce dall'ascolto permette poi a quella fede, quella che nasce dall'ascolto, di favorire che Cristo, Lui e la sua vita e la vita del Regno possano venire ad abitare in noi. È questa fede, quella che nasce dall'ascolto. Ed è proprio così che non come se noi parlassimo di favole o di belle storielle o come se volessimo raccontarci qualcosa così di un fervorino, ma è proprio realmente così che Cristo oggi realmente può venire persino ad abitare la vita di un discepolo, di una discepola, e stabilire con lui e con lei una vita in reciproca appartenenza. Che Gesù venga a stabilirsi nella vita e nella storia di una discepola, Maria Maddalena, visto che l'abbiamo festeggiata una settimana fa più o meno, questo avviene e accade per quel dono della fede che è ascolto e che permette realmente di vivere questa reciproca appartenenza. Ma questo avviene grazie all'ascolto. Quindi l'ascolto è decisivo nella nostra vita. L'ascolto è decisivo per la nostra vita. Guardate che questo ha anche un risvolto poi sugli altri, ma lo vedremo da domani, domani e dopodomani. Perché il nostro ascolto diventa decisivo anche per la vita degli altri, Il nostro ascolto o non ascolto. La nostra vita, la nostra persona che nasce dall'ascolto o non nasce dall'ascolto diventa decisivo poi anche per la vita degli altri, perché se tu vivi di fianco a qualcuno, penso, perché questa è esperienza e storia soprattutto di questi ultimi 2 anni, e vivi dentro a una casa che non è neanche una casa perché è un appartamento, dove vivi una storia a due, magari anche con dei figli, dove l'esperienza e la dinamica dell'ascolto non c'è, l'altro o l'altra che sia la paga cara. Ed infatti E difatti, credo che anche voi abbiate avvertito durante questi 2 anni della pandemia, il periodo del lockdown, l'essere chiusi in un appartamento dove magari il dialogo a tu per tu tra i due era una cosa finita da tempo, costretti a lavorare da casa tutti e due, è saltato tutto. Per questo vi propongo un testo conosciuto, ma che può sempre continuare ad essere un testo di riferimento su questo tema dell'ascolto, ed è il testo del primo libro dei Re, al capitolo 3, dal versetto 4 fino al versetto 15. Lo leggo perché è bello, è un testo, come dire, quelli dell'Antico Testamento ce li abbiamo magari, non li abbiamo salvati proprio a memoria, in testa. Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno, durante... Cosa avete detto? Non ho sentito bene. Ah, quindi esiste la notte di Salomone anche. Ma guarda, che sarà solo una coincidenza. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore. Che bello! Tu gli hai conservato questo grande amore. Io trovo che non c'è nessuno che dica parole così belle agli uomini come le dice Dio, né? Io non so se una sposa da suo marito si sente dire cose di questo tipo e viceversa. Forse se le sono detti per 2 o 3 settimane, poi dopo... Egli ha dato un figlio che siede sul suo trono come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, dopo arriviamo su questa traduzione, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come a nessun altro fra i re per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò. Ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi. È un testo bellissimo, eh? Il testo mette in evidenza che Salomone poteva chiedere, e invece il testo dice: concedi al versetto 9, concedi al tuo servo un cuore docile. In ebraico la parola leb shomea in realtà sarebbe letteralmente, poi io capisco che non si poteva tradurre così, perché se poi lo leggiamo nella liturgia, come dire, non letteralmente sarebbe un cuore ascoltante, perché poi il Signore glielo dirà, perché è questo cuore ascoltante che diventa un cuore saggio e intelligente. Avete in mente che successivamente lo descriverà nuovamente il cuore e lo descrive saggio e intelligente. Allora, qual è il cuore saggio e intelligente? Chi è l'uomo, la donna saggia e intelligente? Il testo sembrerebbe dire colei che ha un cuore ascoltante. Allora diventa saggia e intelligente. Qual è la differenza, se volete giochiamo sulla parabola, tra la vergine saggia e intelligente e quella stolta? È quella che ha il cuore ascoltante e che quindi, insieme alla lampada, prende anche l'olio. Quella che non ha il cuore ascoltante è stolta, perché è stolto il suo cuore, perché è un cuore distolto dall'ascolto, distolto, gioco sulla parola, dall'ascolto, e per cui è un cuore insipiente, non è saggio e intelligente, e per cui dimentica l'olio. Il Signore benedice e loda Salomone perché ha chiesto un cuore ascoltante. E allora io credo, lo dico per me, lo dico per l'esperienza che vedo, che un vero discepolo, una vera discepola del Signore, un vero uomo di Dio, come stiamo vedendo anche dal racconto dell'Esodo, come Mosè, è colui che ha un cuore ascoltante, un cuore che ascolta e dialoga a tu per tu con Dio. Non si scappa, non c'è altra via. Io di questo ormai il Signore mi ha straconvinto, perché l'ho visto tante volte, la vita te lo fa vedere rovesciato e negativo. Perché qualche volta hai visto nella vita che una persona che prima aveva il cuore ascoltante a un certo punto l'ha chiuso e hai visto come questa persona e la sua vita sono state, hanno perso l'appartenenza al Signore e sono state stravolte. Oppure persone stravolte dalla vita, nel momento in cui hanno ritrovato un cuore ascoltante, hanno ritrovato l'appartenenza e la loro vita. Il seme della vita, quello della parabola, gettato nel terreno della nostra esistenza, metterà radici profonde e germoglierà fino a dare frutto per mezzo dell'ascolto. È l'ascolto che favorisce il mettere radici, il germogliare, l'attecchire. È l'ascolto che fa e permette questo, dicevamo, processo, che tu non vedi, perché tu, quando hai gettato il seme, il seme e il terreno, poi tra loro due si crea un processo che al seminatore rimane, come dire, sconosciuto, no? Quando in questi giorni qualche persona mi ha portato anche qualche, mi dice: ah, Don Massimo, guardi, sono i primi pomodori che ho pensato di portargliene qualcuno, perché ci sono anche queste belle cose, no? E naturalmente il pomodoro è arrivato dopo, la semina è stata fatta prima e tutto quello che è successo è successo proprio nel gioco che esiste tra il seme e il terreno, nell'appartenenza dell'uno all'altro, nella reciprocità tra i due, in quel processo lì. E questa reciprocità e questo processo qui è l'ascolto che lo mette in atto. Sono riuscito a spiegarmi? Se volete faccio un altro esempio, perché lo utilizzeremo ancora. Mi piace molto quando una mamma attende un bambino, una bambina, e così ti parla e ti dice: comincio a sentirlo. Cosa fa? Lo ascolta e comincia ad ascoltarlo e non smette più. Lo ascolta che si muove. Magari qualcuno ti dice anche: scalcia un po', allora un maschiaccio. Perché? Perché la vita è come un parto, anche quella di Cristo che viene ad abitare in noi. E questo parto e questa nascita è favorita dall'ascolto. Provo a dire qualcosa sull'ascolto, sull'ascoltare. Ascoltare è un primo accorgersi che sono davanti a un altro e non sono sempre solo davanti a me stesso, me stessa. Guardate che questa è una cosa tutt'altro che scontata, eh? Noi possiamo essere davanti a 100 persone e in realtà non siamo davanti, e senza accorgerci e continuare a parlare a noi stessi e ad ascoltare noi stessi, anche se siamo davanti a 100 persone. È chiaro? Saper ascoltare è invece quell'arte che mi porta fuori da me e dall'essere e dal vivere e dall'essere sempre solo davanti a me stesso, me stessa, e invece mi porta ad accorgermi che sono davanti a un altro, a un'altra, ad altri. Secondo, ascoltare è aver capito o capire, mentre ascolti, che la vita non viene da te, da me, da noi stessi, ma la vita viene da fuori, viene da un altro. Salomone in quella notte ha capito che la vita veniva da un altro. I due discepoli di Emmaus, se non si fossero accorti del terzo che camminava con loro, a questo punto erano ad Emmaus, sarebbero rimasti a Emmaus. Si sono accorti e la vita viene, la vita arriva sempre da un altro. La mia vita arriva sempre da un altro. Non sono io che me la do, ma la ricevo sempre. Infatti, terzo, ascoltare mi aiuta a comprendere che io la vita non la possiedo, neanche la mia, ma che invece la ricevo ogni giorno e la ricevo più volte al giorno, da lui direttamente o da lui indirettamente attraverso gli altri o gli avvenimenti. Quindi io mi alzo stamattina, non dico che la vita ce l'ho, ma anche oggi la vita la ricevo, perché non è una cosa che io, siccome ce l'ho in tasca, e per cui io sono più bravo degli altri perché io la vita ce l'ho, ho capito tutto dalla vita e gli altri non hanno capito niente. Aiuto, prendetelo uno che ragiona così e chiudetelo da qualche parte, e invece che una settimana fategli fare, che so, 2 o 3 anni notturni da qualche parte, perché una non gli basta. Ascoltare è lasciare e permettere a un altro che mi possa raggiungere, che mi possa parlare, che possa intervenire nella mia vita. Ascoltare è saper fare spazio a una presenza altra, rispetto a me. E quindi di conseguenza ne viene che so ascoltare se io mi so un pochino ritirare. Se lo spazio lo occupo tutto io, probabilmente non ascolto. Meno spazio occupo io, più ascolto. È chiaro? Ascoltare è imparare a custodire il dono e la vita che ogni giorno vengono a me. Saperlo custodire vuol dire che ogni giorno la vita viene a me, la ascolto, la colgo, mi lascio raggiungere, poi la devo saper custodire. Non devo lasciarmela rubare gli uccelli. Avete in mente ieri? Che portano via il seme. La devo custodire. Infine, ascoltare chiede urgentemente di saper silenziare il cuore e la mente da tutte le altre voci. Zittire la mente e il cuore da tutte le altre voci per lasciare tutto e solo la possibilità allo Spirito di Dio e alla sua voce di parlarci. E questo è un aspetto metodologico abbastanza determinante, che vuol dire che se io non faccio silenzio delle altre voci dentro di me, uno dice, ma io la voce del Signore non la sento. E certo, mi scusi, ne sente altre? È un mercato dentro di me. E signora, se lei o esce dal mercato, sentirà la voce del Signore. Finché lei rimane al mercato, la voce del Signore non la sente, perché il Signore al mercato non ce l'ha. Mi spiego? E la dimostrazione è che quando noi ci mettiamo in preghiera, pensiamo di pregare, e lì, in quel momento lì, che cosa succede? Si apre il mercato e tutte le voci che abbiamo dentro, no? Quando uno dice ho le distrazioni, e noi siamo abituati sempre a dire gli effetti delle cose. Non è vero, le distrazioni sono sono le voci dentro che parlano e ti dicono a cos'altro pensare, no? Se tu ci pensi, cos'è una distrazione? Tu sei lì e c'è una voce che ti dice, ah, ma ricordati che devi fare quella cosa lì. Vedi che è una voce? Ed è una voce che hai dentro che ti distrae. Non è la distrazione nel senso che guardavo l'altare e ho visto un fiore storto o la candela che era un po' così. No, ho ascoltato una voce, una delle tante che ho dentro. Per cui se voglio pregare, se voglio, devo prima zittire queste qui. E allora forse, piano piano, con un po' di esercizio spirituale, che quindi faremo anche a casa, cominceremo a sentire anche la voce. Sono riuscito un po', se può fa? Ecco perché noi facciamo tanta fatica nel dialogo a tu per tu, perché abbiamo ridotto la relazione con Lui al fare per Lui, riuscendo poi persino a dire, e questo è il massimo, che anche fare questo, quest'altro equivale ad ascoltarlo. Non è vero, non è vero. Perché tu prova per te. Se tu hai, faccio il classico esempio perché è così, se tu hai la tua superiore che non ti ascolta mai, però ti dice che se hai bisogno dell'acqua te l'ha messa lì, tu dici cosa me ne faccio io dell'acqua? Sarebbe meglio che lei mi ascoltasse una volta, no? E vedi che lei ha fatto una cosa per te, ma tu reclami l'ascolto. Perché? Perché l'ascolto dice che lei ti riconosce, ti vede, ti considera. La bottiglia d'acqua che ha preso anche per te va bene, però il problema è che questa cosa non stabilisce la relazione e l'appartenenza. È chiaro? Io lo ricordo, il mio caro papà che è mancato giovane, per cui sono già tanti, tanti anni, ed era un uomo come lo erano tanti papà di molti anni fa, di un grande lavoratore che amava e voleva bene alla sua famiglia, e per lui voler bene cos'era? Fare e sacrificarsi per noi. Però no, lui non parlava con noi. E naturalmente questa cosa da piccoli, come dire, ci siamo accorti, forse, non so, ci siamo accorti anche da piccoli, non so, la mamma riusciva a riempire tutto e non ci accorgevamo che mancava questa cosa. Poi quando tu arrivi a 14-15 anni e io, come dice mia mamma, quella vecchia di mia sorella, quella minore che adesso è quella che segue mia mamma, che ha un anno e mezzo meno di me, in un Natale, credo, adesso non ricordo, ma avevamo 14-15 anni, se io ne avevo 15 lei 14, se io ne avevo 14 lei ne aveva 13. Il papà è arrivato l'antivigilia di Natale con il panettone e con la cassetta di arance, ma noi a quel punto lì non avevamo più 5 anni, 6 anni, 7 anni e abbiamo avuto... Siamo esplosi con lui e gli abbiamo detto: tienitele le tue arance e i tuoi panettoni, perché non ce ne facciamo niente, perché tu non ci guardi e non ci parli. Dopo io ho conosciuto bene mio papà, mi sono pentito tantissimo di questa cosa, perché ho capito dopo che non era una colpa la sua. Lui, ahimè, è rimasto orfano che aveva 13 anni oltretutto, e la sua mamma è stata sostanzialmente la sorella, la nostra zia famosa Maria, sua sorella, che si è trovata a crescere 5 fratelli, perché prima è morta la mamma e poi è morto il papà. E per cui lui un certo tipo di linguaggio non lo conosceva, lui non sapeva parlarci e darci una carezza, come non ci ha mai dato uno schiaffo. Il problema è che quando ti guardava ti gelava un po'. È così, sono riuscito a spiegarmi. Alla stessa maniera, non è che io accontento il Signore se gli porto la cassetta di arance e il Signore mi dice grazie, ma parla, fermati e parlami una volta. Ecco perché noi facciamo fatica nel dialogo a tu per tu. E quindi la seconda condizione, vado più veloce, qual è? È di conseguenza è la preghiera. Per descrivere la preghiera, così anche adesso prendo un testo che voi mi direte subito: ma cosa c'entra con la preghiera? Giovanni 15:1-8. È un'immagine che è simbolica, che Gesù prende, semplice ma insieme forte. È il famoso testo della vite e dei tralci. E uno dice: cosa c'entra con la preghiera? Sì, perché sostanzialmente Gesù dice che la preghiera è descritta da un verbo, e il verbo è il rimanere in Lui. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, porterete frutto. Credo che la preghiera che nasce dall'ascolto diventa sempre meno verbosa, cioè non è un dire cento... Avete in mente una persona che parla per un'ora e poi tu dici: ma ha chiacchierato un'ora ma non ha detto niente. Al mercato è così, no? Invece è qualcosa che assomiglia, la preghiera, invece, a quel aver trovato il nostro posto nella sua presenza, nello stare con lui e in lui, e nel rimanerci nel silenzio, nell'ascolto e nel dialogo. E diventa la preghiera il rimanere dentro a un rapporto, a un dialogo, a una relazione. Così tu hai ascoltato una sua parola che ti è scesa nel cuore, questa parola ti rimane dentro e tu nella preghiera poi cosa fai? Questa parola la ripeti e chiedi: Signore, aiutami a gustare quello che mi hai detto. Signore, fai scendere dentro alla mia vita, dentro al mio vissuto, questa parola che mi hai detto. E allora, per mezzo di quello che abbiamo ascoltato, noi dimoriamo in Lui, Lui dimora in noi, e se questo accade, vi accorgerete che durante la giornata, se c'è stato l'ascolto e la preghiera, noi continueremo poi a vivere e a rimanere con Lui e in Lui. E quindi vivremo pregando e ascoltando, e ascoltando e pregando cosa faremo? Vivremo. Per cui un discepolo, una discepola, entra e esce dalla preghiera all'azione, per distinguere i due ambiti di vita, come dice Benedetto, ora et labora. Tu entri e esci da queste due realtà, ma sostanzialmente non cambia molto. Riesco a spiegarmi? Perché il problema non è quello che fai, il problema è dove sei, dove vivi e davanti a chi sei. Non so se sono riuscito a spiegarmi, però meditando anche il testo di Giovanni 15 lo gusterete. Il dono. Domando come Salomone al Signore la grazia che il mio cuore piano piano diventi un cuore ascoltante. Attenzione, domando la grazia che il mio cuore diventi piano piano. Vuol dire domando la grazia del cammino perché il mio cuore diventi ascoltante. Non perché mi faccia il regalo di Natale e mi arriva il cuore ascoltante e così io sono a posto, non ho fatto niente, mi è arrivato gratis, Amazon, via, tac, arriva. Le domande, ne ho messa qualcuna in più per vedere un po' di... Perché? Provate a chiedervi, perché io fatico nell'ascolto? Qual è la ragione del mio far fatica nell'ascoltare? Qual è il problema? Provate a un po' pensarci. Seconda domanda. Riesco o non ci riesco quasi mai a zittire le troppe voci che ho dentro? Sono capace nella preghiera, ma poi anche nella vita, di farmi da parte per lasciare spazio nella preghiera a Lui e nella vita all'altro, all'altra che è di fronte a me? Ecco bene, buon silenzio, buon ascolto, buona preghiera.